Saluto voi tutti che siete qui presenti a questa straordinaria, meravigliosa celebrazione. Molti di voi erano presenti ieri sera durante la celebrazione bellissima del Lucernale, dove abbiamo ascoltato quelle straordinarie parole tratte dall'omelia di Pietro il Venerabile, abate di Cluny. Beh, mi sento piccolo dinanzi a quell'omelia straordinaria. Ho avuto modo di leggerla in modo integrale. Saluto le autorità qui presenti, che in questi giorni mi stanno accompagnando, mi vengono a prendere, poi mi accompagnano. Hanno paura che forse scappi, no? Però li ringrazio per questa partecipazione alla vita della città, perché penso che la celebrazione della festa del Salvatore coinvolge tutta la città. Carissimi fratelli e sorelle, vi presenti. Questo pellegrinaggio alla Chiesa Cattedrale è come l'andare in casa della mamma. Siamo stati tutti partoriti alla fede dalla Madre Chiesa. La Chiesa una, la Chiesa santa, la Chiesa cattolica e apostolica. Essa ha la sua più bella icona in Maria, la madre di Gesù, che nel nostro mosaico è in atteggiamento orante. Siamo venuti qui in questa chiesa cattedrale come i discepoli che sono saliti con Gesù sul monte Tabor. Siamo venuti perché ci siamo lasciati catturare da Lui, il Cristo. Ci siamo fidati di Lui e siamo saliti con Lui sul monte alto della contemplazione, perché vogliamo essere anche noi trasfigurati in Lui ed essere immersi dentro la nube luminosa dello Spirito, per udire la sua parola e contemplare la gloria del suo volto. Parlaci, Signore, il nostro cuore ti ascolta. Mostraci il tuo volto e noi saremo salvi, o Salvatore del mondo. L'Evangelista Marco racconta che Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Questa esperienza avviene perché Lui li prende e li porta su un monte alto. Il monte è il luogo della rivelazione di Dio. C'è un luogo dove Dio si rivela ed è dove noi siamo soli con Lui. Cioè la trasfigurazione è un'esperienza che ciascuno di noi ha nella comunione con Gesù, nell'intimità con Lui, nell'ascolto della sua parola. E lì si dice che si trasformò. In greco la parola è metamorfosi, che vuol dire cambiare forma. Al contrario della metamorfosi degli antichi miti greci e romani, dove il divino cambia forma o si camuffa di umano o animale, qui l'umanità di Gesù fa brillare tutta la luce di Dio. Il corpo di Cristo è lo strumento dell'esplosione della luce, come felicemente commenta Davide Maria Turoldo. Un corpo che gronda luce. Cristo non cambiò la sua identità, ma dall'interno una luce ne rivelò la gloria la bellezza. Tutte le icone bizantine hanno come modello la trasfigurazione, proprio perché in esse la luce viene dall'interno. Ma qui, in modo paradossale, Cristo è il più bello tra i figli dell'uomo e sulle sue labbra è diffusa la grazia, come dice il Salmo 44. Ma allo stesso tempo, come ci rivela Isaia, non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per provare in lui diletto. Così come Gesù aveva preannunziato 6 giorni prima nel capitolo 8 dello stesso Vangelo di Marco, durante la rivelazione della sua passione, morte e risurrezione, ossia della sua Pasqua. Sta qui la trasfigurazione. Lo splendore della bellezza si sprigiona dal volto sfigurato dell'uomo dei dolori, uno davanti al quale ci si copre la faccia. E il volto di colui che è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Gloria e sofferenza vanno insieme nell'opera salvifica di Cristo. L'antica consuetudine liturgica della nostra Basilica Cattedrale prevede che oggi all'offertorio, insieme al pane e al vino per l'Eucaristia, siano portati all'altare il pane e i pesci, emblema cristologico anche della nostra città. È un grappolo d'uva matura. Il diacono prende un chicco di questa uva e lo spreme nel calice. Questo semplice rito esprime proprio il legame tra la sofferenza e la gloria, perché come dall'uva matura, torchiata, nasce il vino, così dalla passione di Cristo sgorga la salvezza dell'uomo e di tutto il cosmo. Nel sangue di Cristo noi siamo trasfigurati. I teologi medievali spiegano questo rito richiamando le parole che il Signore rivolse ai Suoi discepoli la sera dell'ultima cena. Io vi dico che da ora non berrò più di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio. Con la Pasqua Cristo è entrato nel regno del Padre e per il battesimo anche a noi è stata donata questa vita divina. Nella trasfigurazione quindi noi pregustiamo con Cristo il vino nuovo della nostra divinizzazione. I due monti, così, il Tabor e il Calvario, sono di fatto significativamente legati. La trasfigurazione non può essere compresa se non alla luce della croce, né la croce può essere compresa se non alla luce della risurrezione, di cui la trasfigurazione ne è l'anticipazione. Ciò diventa più chiaro se guardiamo più da vicino alla narrazione evangelica. Possiamo chiederci: chi sono i 3 discepoli che accompagnano Gesù sulla cima della montagna? Come ci dice il Vangelo, sono Pietro, Giacomo e Giovanni. E chi sono i 3 discepoli presenti con Gesù al Getsemani? E a chi permise Gesù di seguirlo per assistere alla risurrezione della figlia di Giairo? Proprio i medesimi 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, come ci racconta Marco. Come non è una coincidenza che Cristo parli del portare la croce immediatamente prima della sua trasfigurazione, così non è una coincidenza che gli stessi 3 discepoli siano presenti sia sulla cima della montagna, sia all'agonia nel giardino del Getsemani. testimoni della sua gloria increata, essi sono testimoni anche dello sfiguramento. I tre appartengono, come dice sempre Marco, a coloro che non subiranno la morte finché non vedranno il regno di Dio venire con potenza. E la lettera dell'Apostolo Pietro ne è la testimonianza. Dice il Vangelo che se le sue vesti divennero splendenti, bianchissime, nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. La veste bianca ci richiama la risurrezione, di cui la trasfigurazione è un'anticipazione. La trasfigurazione è proprio l'esperienza del battesimo. E non a caso i neofiti indossavano la veste bianca per 7 giorni, proprio per indicare la novità di vita, la trasfigurazione della loro esistenza. Sant'Agostino, nel discorso 78, spiega che i suoi vestiti sono la sua Chiesa. Che c'è di strano, dice il padre della Chiesa, se mediante il vestito bianchissimo viene simboleggiata la Chiesa, dal momento che sentire dire dal profeta Isaia: anche se i vostri peccati fossero come scarlatti, li farò diventare bianchi come neve? Dunque, anche se i peccati commessi dagli uomini di Chiesa fossero di colore rosso scarlatto, la sua sposa avrebbe comunque un abito candido e rilucente, grazie al sole, Cristo. Ciò che si è realizzato in Gesù, nostro capo, deve completarsi in noi, che siamo il suo corpo. Non si deve pensare che la trasfigurazione si produrrà solo nell'aldilà, dopo la morte. La vita dei santi e la testimonianza dei martiri ci insegnano che se la trasfigurazione del corpo avverrà alla fine dei tempi con la risurrezione della carne, quella del cuore ha luogo ora su questa terra. Con l'aiuto della grazia, la mia vita viene trasfigurata dall'ascolto della parola in vita di figlio di Dio, suo fratello, simile a Lui. Possiamo domandarci: chi sono gli uomini e le donne trasfigurati? La risposta è di San Giovanni Paolo II, quando nel corso della beatificazione i 233 martiri spagnoli, l'11 marzo 2001, disse: sono quelli che seguono Cristo nella sua vita e nella sua morte. Si ispirano a Lui e si lasciano inondare dalla grazia che Egli ci dà. Sono quelli il cui nutrimento è compiere la volontà del Padre. Quelli che si lasciano guidare dallo Spirito. Quelli che non antepongono nulla al regno di Cristo, quelli che amano gli altri fino a versare il proprio sangue per essi, quelli che sono disposti a dare tutto senza esigere nulla in cambio, quelli che in poche parole vivono amando e muoiono perdonando. Tra questi santi vorrei oggi ricordare il beato Paolo VI, che proprio la sera del 6 agosto, 40 anni fa, ricevette dal Signore il sigillo della sua santità, perché ha amato la bellezza umana e divina del Figlio di Dio, e in questa luce il Signore lo prese con sé sul monte alto della beatitudine eterna. E come non ricordare in questa circostanza la prima enciclica di questo santo Papa, l'Ecclesiam Suam, pubblicata appena nel secondo anno del pontificato, il 6 agosto del 1964. Essa fu considerata una sorta di programma di Papa Montini. Nella stessa enciclica egli stesso spiegò come fosse suo scopo manifestarvi alcuni nostri pensieri che sovrastano gli altri dell'animo nostro e che ci sembrano utili a guidare praticamente gli inizi del nostro pontificale ministero. Indicò in quella bellissima enciclica le quattro priorità che la prosecuzione dei lavori conciliari poneva all'attenzione dell'assemblea conciliare. La chiara formulazione della coscienza che la Chiesa deve avere di se stessa. L'importanza di rinnovare la trasparenza della sua identità, una identità cristologica, cristocentrica. L'importanza di rinnovare la trasparenza della sua identità, la generosa dedizione alla causa dell'unità fra i cristiani, l'ecumenismo. L'adozione di un atteggiamento di comprensione e di amicizia, di dialogo nei confronti del mondo, della modernità, che deve essere incoraggiato ad aprirsi al Vangelo. Non mi resta che concludere. I tre discendono dal monte. Discendono dal monte con un programma ben preciso, e anche noi vogliamo discendere dal monte con questo programma per il prossimo anno. Il programma sta in una sola parola: ascoltatelo. È un segreto nello stesso tempo da custodire fino al giorno della risurrezione. Prima devono fare l'esperienza dell'ascolto, poi potranno parlare. Prima devono sperimentare la Pasqua di morte e risurrezione e poi in qualità di testimoni potranno parlare come farà Pietro. Carissimi, vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Vi auguro, carissimi, di realizzare nelle vostre comunità la Chiesa dell'ascolto e dei volti, ossia la Chiesa che vive di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, e la Chiesa che cura le relazioni, una Chiesa accogliente, solidale, amica degli uomini e delle donne del nostro tempo. Così sia. Amen.